tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Potenza DC con I Love You, 9:11 minuti. Allora diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, apriamo ufficialmente buongiorno. Il Sollazzo del Pappagallo, una puntata intensissima sì. Dopo l'intervento di Giovanni Visone di Intersos. E tra l'altro mi scrive un mio amico che non cito per privacy, naturalmente, perché non mi ha autorizzato a farlo. Io che sono molto attento alla privacy poi quando sono in trasmissione.
Ciao però, Francesco.
Esatto. Che dice, pensa Emilio, che nel 98 ho fatto il servizio civile presso Intersos. Erano specializzati in sminamento delle mine anti-uomo in particolare,
e mandavano
esperienza
te
interessante,
cioè, questa è la cosa più bella.
Esattamente. Senti, allora intanto qua vediamo un po', un attimo, ci sono un altro paio di messaggi da leggere.
Buongiorno
da sentire. Ciao.
Penso che il dolore sia relativo, ognuno sì. Esterna in modo diverso.
Non c'è dubbio.
Io sinceramente ho passato questa cosa e sinceramente su sì. Social non ho scritto di questa perdita.
Sì.
Ma vabbè, io l'ho canalizzata magari in maniera diversa.
Ma certo,
siamo
certo.
Sicuri che senza averla scritta sui social sia avvenuta sul serio?
Penso che scelga il modo di esteriorizzare.
Sono d'accordo. Poi dire io non capisco un certo atteggiamento non vuol dire io condanno un certo atteggiamento o non dovete fare così, eh. Ognuno fa come cazzo gli pare, mi sembra evidente.
A me capita spessissimo che dici: ma sì. Come hai avuto un secondo figlio? Non lo hai scritto su Facebook?
Esatto,
solo perché ho avuto un secondo figlio non ho avuto
io
il tempo di farlo.
5 per 8 anni, a maggior ragione.
Bene, allora, domanda per Boris. The Batman, ci scrivono subito, vai Andrea.
Diciamo che per Joker hanno scelto Scorsese come punto sì. Di riferimento, per Batman hanno scelto Fincher, più Zodiac che quello che dicono invece, cioè che sostengono che possa essere invece più Seven. È interessante, mi affascina come c'è una parte di supereroismo, cioè il supereroismo o parla completamente di sé come Spider-Man, in cui sostanzialmente Spider-Man che parla di Spider-Man.
Sì.
Oppure prende gli stilemi d'autore, cioè il cinema d'autore, lo ruba praticamente in toto e ci mette uno mascherato. Forse l'ha sempre fatto, adesso forse è più scoperto. Però un buon film. La prima parte è la cosa migliore, i primi 20-30 minuti, la cosa peggiore sono gli ultimi 20-30, perché torna nell'alveo supereroistico, smette di essere un thrillerone appunto alla Fincher e torna a cercare una continuity che chiaramente un po' lo ammolla, però insomma va bene, dai.
Certo,
poteva andare peggio.
Più tardi magari in chiusura, Boris, facciamo, perché adesso abbiamo un ospite, un graditissimo ospite che torna a trovarci, e quindi parliamo di altro, però magari facciamo un epilogo, una piccola chiosa in chiusura di trasmissione sui film in uscita nel weekend. Prima però ti volevo dire una cosa, che ieri ho visto, te l'ho detto anche in privato, però insomma te lo ripeto anche in pubblico, ho visto Ennio e mi è piaciuto tantissimo. Ci sono arrivato tardi perché purtroppo per questioni varie, viaggi, cose eccetera, non sono riuscito prima. Veramente molto molto bello, lungo ma intenso, perché per descrivere, insomma, per raccontare la carriera di Ennio Morricone in un docufilm era praticamente impossibile farlo in modo più veloce di così. Bravo Tornatore, secondo me, e credo che tu sia d'accordo con me. Mi ha molto colpito l'aneddoto che credo che lui, che Morricone abbia raccontato se non sbaglio nel 2015, insomma comunque negli ultimi anni, poi ripreso da Tornatore nel film, cioè glielo fa raccontare nel film di Stanley Kubrick, che lo chiama per Arancia Meccanica e gli vuole far realizzare la colonna sonora di Arancia Meccanica, e lui dice sì va bene, però poi Kubrick parla con Leone, così lo racconta Morricone, che stava lavorando al film Giù la testa con le colonne sonore, chiaramente la colonna sonora chiaramente di Morricone, e Leone fa no è impegnato con me, non può avvenire, e gli rovina praticamente tutto, perché dice poi Kubrick non mi ricontattò e quindi finì così, non feci la colonna sonora di Arancia Meccanica, ma io Giù la testa l'avevo già terminata la colonna sonora, quindi potevo farlo tranquillamente. È un aneddoto meraviglioso.
Ma Leone poi era
per introdurre l'argomento di cui parleremo tra poco, perché tra poco parliamo di Stanley Kubrick, vedi, esatto. Fa piccolo gancio, diciamo, sì. Però su Ennio, se vuoi dire altre due parole.
Ennio è talmente bello che non fai caso neanche al fatto che, diciamo, cinematograficamente non è la cosa migliore di Tornatore, nel senso sì. Che La dichiarazione d'amore più grande che Morricone ha fatto a una persona non è né a nessuno dei quattro figli né alla moglie, ma fu a Tornatore quando a 90 anni disse: "Ade, basta, io adesso farò solo concerti, colonne sonore le farò solo per Peppuccio", e questo è il ritorno, insomma, di questa dichiarazione d'amore. È una lunga lettera d'amore bellissima. E come ho detto pure l'altra volta, la cosa più interessante secondo me è l'incredibile sindrome dell'impostore di uno che era il Gershwin del dopoguerra, nel senso che era i suoi studi importanti con Petrassi lo facevano sentire costantemente in colpa di fare musica pop, di fare colonne sonore, e questo faceva sì che lui mettesse tutti i suoi studi nelle colonne sonore, rendendole uniche.
Quello è meraviglioso. Cioè, io penso sempre a questa cosa qua, quando ti senti un po' giù, no? Quando sei un po' triste, un po' depresso, pensi a Ennio Morricone che aveva il complesso di inferiorità, e secondo me dici: vabbè, ma allora vale tutto. Nel senso, se uno come Morricone viveva costantemente, solo nell'ultima fase della sua vita, lui racconta che aveva superato un po', no, questa roba qua dell'umiliazione di scrivere colonne sonore.
Vedete, quando lo invitano all'ONU e l'ONU in piedi lo applaude, lui dice: forse no,
forse non era
forse
proprio
sono
così.
Arrivato dove volevo per un'altra via, e infatti il giorno dopo fa una trasmissione alla Radio City Hall di New York pazzesca di 3 ore, finalmente libero, racconta una serie di aneddoti che poi saranno insuperabili.
E poi c'è stato anche il riconoscimento, insomma, del suo maestro Petrassi, insomma, e di altri suoi colleghi che alla fine hanno ammesso: sì, non lo capivamo, ma la musica...
Abbiamo l'audio di Petrassi, facevo: ma sì, non è così, poi una pizza.
Esatto, abbiamo l'audio, sì, che poi tanto fai un'imitazione di Petrassi, sì, veramente male, straordinaria. Ho avuto i brividi per un attimo. Torniamo fra pochissimo però, perché come detto, torna nei nostri studi a trovarci Federico Greco. Avremo anche, credo, Mauro Di Flaviano, che ha realizzato con lui insieme a Stefano Landini questo progetto Stanley and Us, dedicato a Stanley Kubrick, che è un mega progetto, cioè un progetto che riguarda una docuserie ma anche un libro, una colonna sonora a tema. Quindi insomma, tra pochissimo ce ne parlerà Federico. Intanto, a proposito di colonne sonore, questo era scritto per un, e tra l'altro qui c'è anche il racconto dei fratelli Daviani, che per Allo San Fan dicono, gli fanno realizzare la colonna sonora, poi lui vede il film Morricone e alla fine c'era una specie di piccolo balletto, e lui gli dice: no, fermi, ce l'ho la canzone per questa sequenza qua, e loro dicono: no, ma questa qui ci piace così senza musica. Lui fa sentire la musica di Rabbia e Tarantella, per l'appunto, e loro dicono: no, ma è geniale, è fantastica. Poi, come sappiamo, ripresa anche da Tarantino in Bastardi senza gloria, Ennio Morricone con Rabbia e Tarantella. Torniamo tra un attimo.
Thank you.
meravigliosa Rabbia e Tarantella dalla colonna sonora del film dei fratelli Taviani a Los Enfants, poi ripresa appunto da Tarantino in Bastardi senza gloria, se non sbaglio, insomma, pezzo clamoroso che abbiamo ascoltato insieme questa mattina. Tra pochissimo avremo anche Mauro Di Flaviano in collegamento telefonico, credo dalla Francia. Adesso invece Federico Greco, gli diamo il buongiorno, torna a trovarci, bentornato a Radio Rock. Federico, come stai?
Buongiorno a tutti, benissimo, soprattutto perché mi avete introdotto senza neanche saperlo con questo pezzo pazzesco.
Sì, ma tra l'altro io ti ho chiesto, come chiedo sempre ai nostri ospiti, mi scegli un paio di canzoni e tu mi hai detto la prima canzone proprio sarebbe proprio questa. Vabbè, non ci siamo parlati prima, e allora raccontaci,
no,
perché.
Diciamo che non era proprio, no, una canzone immediatamente intuibile in una playlist.
No, diciamo che tra tante canzoni abbiamo beccato quella giusta, insomma non c'erano tantissime possibilità statisticamente parlando, però perché avresti scelto proprio questa?
No, mi sento a casa, ragazzi, non potete capire, mi sento proprio a casa, perché proprio ieri ho finito il montaggio di un mio prossimo film, è un anno che ci lavoro,
sì,
in cui alcuni pezzi importantissimi di questo film sono sottolineati da questa colonna sonora di Ennio Morricone.
Beh, quindi questa è anche una coincidenza pazzesca, diciamo così, che abbiamo...
Cioè, è un anno che la sento, capito? Perché tutti i giorni a montare.
Certo, no, un incedere pazzesco questa canzone, però devo dire che anche altri, qualcuno giustamente ricordava The Ecstasy of Gold, no? Che dà il buono, il brutto e il cattivo, che è un pezzo, i Metallica ci aprono, infatti c'è anche James Hetfield, no? Che partecipa a Ennio, il docufilm su Morricone, che apre in maniera epica i concerti dei Metallica, nella versione proprio di Morricone, pezzo strepitoso come tanti altri, insomma, no? Morricone, diciamo che non credo che ci sia troppo da aggiungere. Federico, non so se tu vuoi dire il tuo, vuoi ricordare in qualche... Tu hai visto Ennio, il film di Tornatore?
No, ancora no, ancora no, però quando parlavi prima appunto di Morricone e Arancia Meccanica,
sì,
a proposito, penso che parleremo di Stalin Dass, no?
Sì, beh, direi di sì.
No, Ennio Andassa,
esatto, Ennio Andassa, beh, lo stesso, per me va benissimo. No, è che 23 anni fa lo chiamammo Ennio perché stavamo girando il film su Stalin and Us, ed sì, era uno che appunto proprio per il motivo che hai detto tu era stato chiamato da Kubrick, ma io sono, cioè, secondo me Ennio Morricone ha fatto la colonna sonora di Arancia Meccanica, perché io la so in un altro modo, non mi ricordo se me l'ha detto lui o se girava tempo fa questa storia, cioè che lui chiamò Kubrick chiamò Ennio e gli disse: Ennio, ho bisogno che tu mi faccia delle musiche tipo Rossini, tipo Beethoven. E per farla breve, Ennio gli disse: pigliate Rossini e pigliate Beethoven.
Sì, sì.
Ed è quello che ha fatto Kubrick, quindi in
effetti, stato guidato, diciamo, a quella che poi era la soluzione più giusta, diciamo così.
Diciamo, la supervisione della colonna sonora di Arancia Meccanica è di Ennio.
Questo però emerge un carattere, come dire, molto determinato, ecco, per usare un eufemismo.
Beh,
in questi casi
gli fa un grosso favore Tornatore, perché insomma non era esce anche fuori un'amabilità che Morricone non forse aveva, non aveva tante, sì, aveva tanti...
Però fa parte del personaggio, secondo me, cioè non riesci...
Beh,
a...
Se tu pensi, in quasi 3 ore riesce a non citare mai i figli, mai, e a dire 2 cose sulla moglie, ma proprio perché non può.
Però sono
cui,
commoventi quelle cose che
sì,
dice,
certo,
sulla moglie,
quella
dai,
in cui dice, ma lei faceva parte del popolino, quindi potevo farle sentire, quella proprio tenerissima, devo dire, no?
Cioè, no, sei cattivo.
Tipico classismo familiare che commuove sempre.
Va bene, Boris, l'onere di presentare il mega progetto.
Beh, a
del,
me
del
è
nostro
un po'
ospite.
Piacerebbe che Federico, poi magari arriviamo a che cosa è diventato adesso, però che raccontasse che incredibile progetto fosse a suo tempo, perché 20 anni fa ci trovavamo col futuro in mano, proprio come formato, come tentativo che avevate fatto, riuscito, insomma era veramente un viaggio nel futuro a rivedere tutto quello che c'è adesso. Cioè, adesso è la sua collocazione naturale, se vogliamo.
Ah sì, certo, in effetti è vero, all'epoca era una cosa, tanto è vero che non nacque così, perché il progetto Stalin Dust nella nostra testa all'origine nel 99 era un film da un'ora e un quarto, un documentario su Kubrick. Poi invece quando parlammo con Enzo Sallusto di Resa Cinema, il dirigente dell'epoca, lui ci disse: ragazzi, ma da quello che vedo voi potreste fare una serie. Stiamo parlando del 99.
Esatto, certo.
Esatto. Infatti hai beccato in pieno la...
C'era Frenza, cioè, voglio dire, no? Al massimo c'erano le sitcom.
Esatto, c'erano le cose su Mediaset, Fininvest all'epoca. E ci disse: perché non fate così 30 episodi da un quarto d'ora? E in effetti noi facemmo i calcoli di tutte le interviste che avevamo fatto, perché avevamo realizzato 48 interviste tra familiari, parenti, attori, collaboratori di Kubrick. eravamo andati a casa di Kubrick, insomma veramente avevamo fatto un viaggio di 2 anni pazzesco, e ci facevamo i calcoli e dicevamo vabbè, quindi sono 12 ore di montato, ce l'abbiamo. E alla fine a settembre del 99 Raisa Cinema ogni giorno mandava una puntata da un quarto d'ora, e ogni puntata era su un argomento kubrickiano, quindi sulla fotografia, sugli attori, sui film, eccetera eccetera. E poi a ottobre, quando uscì a Sweatshot in Italia, andò in onda il film. E Enzo Sallustro oggi, dopo 25 anni, mi ha detto che aveva voluto chiamare questa serie di puntate Aspettando Stalli and Us, cioè aspettando il film, no? Da un'ora, in realtà perché era come Aspettando Godot. Ma non solo perché Stalli and Us era Godot, ma perché Kubrick è, certo, Godot nel nostro film.
Certo.
Perché nel nostro film Kubrick non si vede mai, ovviamente, perché chi avrebbe mai potuto incontrarlo? Però in realtà è il protagonista, ovviamente, cioè la sua assenza è una presenza fortissima.
Io sì, no, ho proprio curiosità di sapere come è nato il progetto, cioè come avete deciso.
Come è venuto in mente,
esatto, di cominciarlo proprio, e da dove siete partiti esattamente?
Allora, posso fare una citazione colta?
Vai.
No, perché Mauro e Stefano, gli altri due.
Se non ti vergogni tu.
Mi vado a pentire.
No, ma basta fare un rutto poi alla fine.
Fantastico. Allora, quello sono.
Oppure
bravissimo.
La fai con un rutto, cioè la fai ruttando. Cioè, potrebbe essere un'idea.
Adesso ci provo. lo dico sempre, questo però mi sembra veramente pregnante. Mauro e Stefano mi prendono in giro su questa faccenda, gli altri due registi. E cioè, almeno per quello che mi riguarda, si trattava di liberarmi dell'angoscia dell'influenza, come diceva Harold Bloom, no? Per esempio, sapete che Petrarca aveva l'angoscia dell'influenza nei confronti di Dante, cioè lui era un appassionato di Dante e aveva paura che le persone scoprissero il Dante che c'era nelle sue opere, e questo accade per tantissimi grandissimi scrittori. E io non sono un grandissimo scrittore né un regista, però all'epoca mi sentivo che volevo diventare Stanley Kubrick. E ho pensato che forse facendo un documentario mi potevo liberare di questa ossessione. E così è stato, nel senso che se non avessi fatto Stalli and Us, ancora oggi farei questa stupidaggine, questo errore di voler essere qualcun altro.
Ma questo è un'interpretazione che tu hai da posteriori.
A posteriori.
Quindi
sì,
poi
sì,
cioè,
sì.
Lì per lì non c'era, diciamo, la volontà, come dire, no, studiata volontà, di liberarti.
Lì per lì, era convinto che a un certo punto no, poteva dire a Stanley, esatto, Kubrick: guarda, sono il tuo erede.
Sì, ma soprattutto eravamo convinti che l'avremmo incontrato. Anche se però a tutt'oggi, pensando all'ipotesi di incontrarlo, ancora non abbiamo capito che domande gli avremmo fatto.
No, ma soprattutto non avrebbe, cioè il film è così bello, così che,
esatto,
cioè, vi ha fatto secondo me il favore migliore. Ma voi ci avete provato, immagino, tutti i giorni che...
sì per 2 anni ci abbiamo provato. Poi però adesso non so se ricordate, noi iniziamo nel 97 e finimmo nel 99, e nel frattempo lui è morto.
Mentre stavate lavorando,
pur di non partecipare al vostro film,
certo che deve essere una cosa, cioè, che impatto ha avuto sulla vostra, diciamo, psicologia, mi viene da dire, il fatto di lavorare fare un grande lavoro su un artista che poi nel frattempo però manca. Io mi ricordo l'effetto che mi fece, non c'entra assolutamente nulla, però quando lessi Mordecai Richler, il suo libro La variante di Barney, ed ero a metà e lui muore. Cioè, Mordecai Richler muore, l'autore del libro.
Essere collegate.
Evidentemente la cosa è collegata. Però mi ricordo che ha cambiato completamente il mio modo di leggere la seconda metà del libro. Quindi la domanda vorrebbe essere, in qualche modo, se che effetto vi ha fatto, e se in qualche modo poi ha naturalmente cambiato il progetto.
Beh, sì, perché intanto una delle ultime interviste che facemmo nel 99 la facemmo poco alla moglie di Kubrick, a casa sua, nel suo atelier di pittura, quindi a Chidbury, dove Kubrick ha abitato fino al 99, e poco prima che lei, con un bicchiere di vino bianco tedesco in mano, ci portasse sulla sua tomba, che era nel giardino. Alla fine l'abbiamo incontrato, sì, perché lui è sepolto in giardino insieme alla figlia Anya Kubrick. È un privilegio che era stato dato soltanto a George Bernard Shaw, di essere sepolto nel giardino di casa sua. Era una tomba anonima, con dei sassi, coperta da sassi e senza la lapide, esattamente come le ultimissime righe dello script che Kubrick ha scritto sul Napoleon. Il Napoleon finisce con Napoleone morto, sepolto, una tomba senza lapide.
Senti Federico, ci dobbiamo un attimo fermare, torniamo dopo la pubblicità con un'altra tua scelta musicale, però ricordiamo dove si può vedere Stanley and Us.
Sì, allora intanto noi abbiamo appunto ricominciato, dopo ne riparleremo, ricominciato la serie, nel senso che quella lunga serie è ricominciata, è riottimizzata con della grafica incredibile, musiche, jazz, di, insomma...
Sì.
Adesso il primo episodio, che si chiama The Pinocchio Project, che parla di... il film che non è mai stato fatto su Artificial Intelligence, che poi ha fatto Spielberg in realtà, perché Kubrick lo chiamava Pinocchio Project insieme agli scrittori, perché era un film su Pinocchio in realtà. Si vede su Chili TV in, quasi in tutto il mondo, e anche sul nostro canale Vimeo On Demand.
Bene.
E saremo al Bifest, tra l'altro, con Pinocchio Project a marzo, fine marzo.
Bellissimo, il festival dell'Autodio.
Esatto. Sì,
bene, sì. Ci fermiamo un attimo, torniamo a parlare di Stanley and Us con Federico Greco qui con noi in studio. Un attimo di pubblicità, torniamo fra poco anche con una scelta musicale del nostro Federico. Radio Rock Podcast.
We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Questi tempi torna purtroppo straordinariamente attuale, si chiama We'll Meet Again, Vera Lynn, 1939, la canzone, diciamo così, delle all'epoca delle ragazze che salutavano in questa maniera i soldati, delle ragazze ma anche delle famiglie che salutavano in questa maniera i soldati che andavano al fronte per la Seconda Guerra Mondiale, e dicevano loro appunto ci incontreremo ancora, cosa che purtroppo, come sappiamo, la guerra ci ha tristemente insegnato, molto spesso non si è verificata. Federico Greco, che ha scelto questa canzone, mi ha detto possiamo mettere qui, puoi fare quello che ti pare Federico, stai a casa tua, lo sai, quindi insomma puoi fare quello che vuoi. Perché hai scelto questo pezzo?
Eh sì, perché l'altro motivo per cui è attualissima è che è la canzone che chiude il Dottor Stranamore.
Sì.
Che sulla sequenza della distruzione del mondo da parte di questo conflitto assurdo tra Stati Uniti e Russia, no? Le bombe atomiche che esplodono,
sì,
a ripetizione.
Cioè, una cosa che ci siamo messi alle spalle ormai definitivamente, che non ricordiamo neanche quasi più ormai.
E mai ci saremmo aspettati che Peter Sellers poteva essere un personaggio in realtà realistico.
Esatto, esattamente.
Devo dire...
Senti, io allora voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Stalin et Asia è un mega progetto che comprende appunto il documentario, anzi la serie, che sarà su Chili, hai detto,
è già su Chili.
Comprende un libro di cui parleremo fra un attimo, visto che stiamo parlando di musica, però siccome c'è anche una colonna sonora jazz che corona il trittico del progetto Stanley and Us, vorrei che ci parlassi un attimo di questa, della colonna sonora, e poi invece parliamo anche del libro.
Sì, qui sarebbe più titolato Stefano Landini, che è un grande jazzista, ha fatto un film, un documentario sul jazz. Comunque è una colonna sonora che ci ha fatto, e noi ne siamo ovviamente orgogliosi, Massimo Fedeli, anche con, come si dice, featuring Javier Girotto, insomma stiamo parlando di alcuni dei più grandi jazzisti, sì, europei. E appositamente, anche la colonna sonora del vecchio Stanley and Us era jazz, perché Stefano ci convince sempre su questo e c'ha sempre ragione in effetti, ed è stata fatta proprio apposta per questa puntata, poi lo sarà anche per le prossime, in cui si parla appunto di un altro purtroppo grande tema molto molto attuale, cioè il cambiamento climatico. Come sapete appunto Pinocchio Project parla del film hai fatto su Artificial Intelligence, che era ambientato in un futuro in cui per esempio New York, Roma erano allagate a causa dell'innalzamento delle acque, e quindi è una puntata che dura 46 minuti e che è anche molto esistenziale, filosofica, perché si capisce che cosa Kubrick pensava, no? Sia dell'intelligenza artificiale sia di questa possibilità di un mondo ormai distrutto, anche se lui la vedeva più che dal punto di vista umanitario, la vedeva come una straordinaria occasione per fare una narrazione epica, ovviamente, no? Di buttare i suoi personaggi come ha sempre fatto, e la colonna sonora segue molto questo. Ci sono cose che hanno a che fare con appunto con l'intelligenza artificiale, oppure con il discorso, un pezzo si chiama In the Deep, cioè nel profondo, perché una parte del film è ambientata sotto l'acqua, no? Quando David, il robot android, finisce sotto l'acqua e poi incontra la fata turchina, che in realtà non è altro che una statua di Coney Island secoli dopo, rimasta lì intatta sotto l'acqua, eccetera eccetera. E siamo davvero contenti di questo. Tra l'altro la colonna sonora è diventata un disco, un album che si trova dappertutto, insomma, non so, Spotify, dappertutto, insomma.
Bene.
Una curiosità: com'è stato rimettere mano a un'esperienza che comunque ha condizionato le vostre vite, no? Cioè, nel senso, ha modificato le vostre carriere, ha in qualche modo, vi ha in qualche modo regalato due anni epici. Insomma, ritornarci, riaggiornarlo, insomma, anche a livello personale, che esperienza è stata?
Ma intanto il fatto che noi tre siamo ancora amici
è un miracolo. No, ma è un miracolo che lo siate rimasti anche dopo, no? Esatto. Un lavoro del genere,
esatto, ma lo siamo ancora di più adesso, è incredibile, cioè, ma le dinamiche sono sempre le stesse, ci scazziamo pesantemente,
questo è infatti da aver chiesto, cioè, sono stati scazzi
all'epoca tantissimi, ancora oggi,
ma su che cosa, cioè quali erano gli argomenti?
All'epoca per esempio sul set, mentre eravamo a Londra tante volte, no, io voglio rifare la scena di Arancia Meccanica con noi tre che camminiamo lungo il lago di Thamesmead come i drughi. No, una cazzata, ma perché bisogna rifare quello? Ma no, perché, ma dov'è Thamesmead? La facciamo a tese 3 giorni solo per cercare quella location per 5 secondi di film, 3 giorni, e ci aveva ragione chi non la voleva fare, ovviamente. Oggi ci scazziamo sul montaggio, ovviamente, oppure su questioni produttive, insomma, perché è molto complicato, come potete immaginare. Però abbiamo trovato questa volta una persona che ci ha creduto, che ci ha dato qualche soldo per farlo, perché questo è un lavoro grosso, che è Roberto Papi della Logical Art, che è diventato ufficialmente il quarto moschettiere.
Certo.
Anche perché nel frattempo è cambiato tutto, sono cambiati i supporti, è cambiato, quindi immagino solo che cosa sia stato.
Infatti tecnicamente è stato molto difficile, Mauro è un grande su questo, ha gonfiato tutto, all'epoca era 4/3, ragazzi, certo. PAL, stiamo parlando di un frame che era un francobollo.
Io mi ricordo, oggi, se non sbaglio, una proiezione che fu
tipo
fatta
al Detour, forse.
Al Detour, sì, sì, esatto. Veniva la casa del cinema, ma in realtà casa del cinema invece era Lovecraft, se non sbaglio.
Sì, esatto.
E insomma, se ci penso adesso, era veramente un francobollo. Esatto. Quindi il pensiero che adesso possa andare sugli HD di tutti noi è incredibile.
Infatti è incredibile, perché non abbiamo soltanto dovuto gonfiarlo, ma abbiamo dovuto anche allungarlo, perché il 4 terzi è quasi quadrato, no? Invece sì, oggi certo. È tutto orizzontale, sono dei lenzuoloni orizzontali, però la tecnologia oggi lo consente. Sembra girato oggi, è incredibile, non per merito nostro, per merito della tecnologia.
Ma c'è stata la tentazione di fare qualcos'altro, cioè di andare a cercare qualcos'altro, oppure era tutto perfetto già così?
Ma guarda, dal giorno dopo che abbiamo finito Stall & Das, che parla degli ultimi 30 anni, 40 anni della vita di Kubrick, cioè quando si è spostato a Londra, abbiamo pensato che avremmo voluto fare un film sulla prima parte, quando stava in America, e ovviamente lo avremmo chiamato Stanley and USA. USA.
Certo.
Sì, sì, ma è da tanto tempo che vorremmo fare questa cosa. Solo che, anzi, faccio un appello qua, se qualcuno ci dà i soldi.
Noi abbiamo due o tre produttori che ci ascoltano.
Sì,
guarda, la cosa può riuscire se tu assicuri comunque una parte minima va a pagarlo. Secondo me, questo potrebbe aiutare.
Ti potremmo far fare Stanley, magari una ricostruzione.
Ecco, sì, sì, molto volentieri. Poi diciamo che io sono un po' il Kubrick della radio, no? Devo dire
diciamo,
voglio sembrare.
Perlomeno. Fino a ieri sapevamo che svegliavi Roma.
Svegliavo Roma, poi adesso sveglio un po' di. Va bene, allora Federico, adesso devo mandare il super classico. Tu hai una. Te lo chiedo così, non te l'ho chiesto fuori onda, ma tanto qui funziona così. Hai un'altra scelta musicale da regalarci che ti viene in mente subito così? O ci vuoi pensare un attimo? Puoi fare come vuoi, nel senso che se ti viene in mente una canzone, la accontento al volo.
Ma non so se.
Vai,
ve lo dico, io sento tutti i giorni il bombarolo di De André, ma sì. Non so se si può mettere.
Come
non
voglia, figurati.
Ancora
questi che sto Tiziano
qui puoi mettere dai, tutto quello che
uno strano
può.
Periodo.
Tutto quello che va, sì, sì, no, ma forse per certi versi è insomma,
no,
a te.
Se no, quella che mettemmo tanto tempo.
Guarda, va benissimo così e poi ci chiudiamo con quella che ricordatela che ci chiudiamo la trasmissione. Intanto Fabrizio De André, torniamo tra pochissimo per i saluti in realtà, abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione. Il bombarolo Fabrizio De André, scelta dal nostro Federico Greco.
Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo. È quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo. insomma il posto degno d'un bombarolo. C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col bombarolo.
De André, il bombarolo dall'album Storia di un impiegato, disco che in qualche modo tristamente è ancora attuale anche in questo caso. Diciamo che parliamo di cose del passato, qui siamo negli anni 70, prima addirittura eravamo tornati negli anni 30 e troviamo delle connessioni con il presente, mi viene da dire purtroppo. Tra l'altro, Federico Greco, dopo il libro su Star Wars, sulla poetica di George Lucas, che è anche insomma un altro libro, veramente un altro progetto veramente molto molto interessante, che vi consiglio se siete appassionati ovviamente di Star Wars e del lavoro di George Lucas, perché insomma troverete pane per i vostri denti. Però si è occupato anche appunto questo libro Stanley and Us, che vorrei che ci raccontassi un attimo anche di questo, perché appunto, come detto, oggi presenti un progetto triplice, quindi la riproposizione, la riedizione, l'aggiornamento rimontato del docufilm, della docuserie Stanley and Us, disponibile la prima puntata già disponibile su Chili, poi c'è la colonna sonora di cui abbiamo parlato, una colonna sonora jazz, e c'è il libro che è diviso in due parti, no? Proprio vero e proprio come il titolo, Stanley and Us, ce lo racconti un attimo?
Sì, appunto, la prima parte, in realtà la prima parte è Us, perché il libro inizia con la storia di tutto quello che è successo, il backstage di quei famosi 4 anni, dal 97 al 2001. Poi inizia con una premessa: il mondo dall'epoca è cambiato completamente. All'epoca non esistevano i Facebook, i social, eccetera eccetera, quindi immaginate,
non c'erano state le Torri Gemelle,
non c'erano state Torri Gemelle, e soprattutto Kubrick era vivo. Sì. Io tra l'altro dico sempre che Kubrick era molto più raggiungibile da vivo che oggi da morto, perché da vivo controllava ciò che non doveva uscire, gli archivi, no? Erano tutti blindati, certo. Invece quando è morto è stato tutto reso pubblico. Quindi tanto è vero che all'epoca, quando noi
quindi l'avete ammazzato voi per finire il film.
Guarda, è una delle cose che ci
dicevano. Io ho ammazzato Mordecai Lima, però l'ho ammazzato Kubrick.
Esatto, però posso dire, se l'aveste fatto lui sarebbe stato d'accordo, cioè per un film si poteva fare.
Sì, certo, come la faccenda della luna, no? Tutti dicono che l'allunaggio lui l'ha girato, ma era, cioè volevano fare questo allunaggio, però lui ha detto vabbè, però regà, dobbiamo fare on location,
certo,
finto allunaggio, quindi sono dovuti andare sulla luna per girare il finto allunaggio, perché Kubrick gli ha detto. Comunque il libro nasce, quindi appunto c'è questa prima parte che è il backstage, tutto quello che è successo a noi tre più tante altre persone dal 97 al 2001, e poi la seconda parte in realtà sono 10 capitoli, ognuno su un tema che riguarda Kubrick, che sono un po' tutte con appunto interviste a mezzo mondo dell'immaginario kubrickiano, della vita di Kubrick, della famiglia, attori, c'è Malcolm McDowell, c'è il mitico Philip Stone, pochi si occupano di Philip Stone, e soprattutto che noi siamo gli unici ad avere un'intervista a lui, che era uno degli attori che ha lavorato di più con Kubrick, no? Ha lavorato in Barry Lyndon, ha lavorato in Shining, era Mr. Grady, era il cameriere cattivo che era quello che aveva ammazzato la famiglia prima di Jack Nicholson, eccetera eccetera, e anche Stanley and Us era uscito con la Lindau prima, adesso invece è uscito con Art Digiland. Silvia Tarquini ci ha creduto tantissimo, è stata quasi lei a spingerci, perché noi non avremmo mai pensato che poteva riuscire. Però questo è un progetto molto diverso da quell'altro, perché per esempio qui è pieno di fotografie, strapieno di fotografie di noi sul set con tutti questi personaggi che abbiamo intervistato, molto più approfondito. E soprattutto è stato un modo, come sempre, per capire ancora meglio che cos'è Kubrick, perché il problema alla fine è sempre quello.
Senti, ti faccio una domanda del cazzo, che però sai, ve le curiosità un po'. Ci dici, cioè, vi siete scontrati mai sul film preferito di Kubrick? Cioè, proprio quella visione un po' da nerd tra voi tre, cioè, nel senso, che ne so,
uno, c'è una domanda figa, perché
uno di voi ce l'aveva uno in particolare, gli altri invece no, un altro, cioè, non lo so.
Ma guarda, questo no, alla fine no, perché alla fine tutti quanti facciamo questa risposta che sì. Salva capre e capoli. Stanley Kubrick ha fatto un unico grande film in 13 parti.
Questo è Stanis La Rochelle. Questo è Stanis La Rochelle, ma la verità invece.
Vabbè,
l'unico grande fallimento.
Uno banalmente quello che ti sei visto più volte, no? Quello che tra i tanti.
È impossibile, però se ti devo dire, ok, provo a vedere la prima cosa che mi viene in mente, sì. Mi viene in mente Shining. Perché Shining mi fece davvero cagare sotto. Ma proprio di brutto quando lo vidi. Ero piccolino, vabbè, c'avevo avuto 20 anni, insomma, così. Proprio l'angoscia più pura. E mi ricordo che quando vidi i titoli di coda, e lì mi sa che mi venne in mente, almeno a me, l'idea di fare una cosa su Kubrick, e lì, insomma, impazzii per Kubrick. Non so perché vidi i titoli di coda e c'era aiuto regista Brian Cook. E non so perché mi sono fissato su sta cosa e ho detto: Brian Cook. Uno potrebbe essere uno come me, che però è stato sul set di Shining. Che cosa avrà visto Brian Cook?
Meraviglioso. Va bene.
Il tuo qual è?
Guarda, lo sai che Barry Lyndon è meraviglioso. Sinceramente, un pezzo di cuore. Proprio un film stupendo. Lo sai che a me è piaciuto tantissimo anche Eyes Wide Shut, che invece è considerato un film.
Anche a me è piaciuto.
Però l'ho trovato bellissimo. Shining, vabbè. Effettivamente, la domanda, devo dire che rispondendo è più difficile di quando.
Io,
quando ho fatto tutto bello tranquillo.
Io sono più facilitato perché, essendo Stanley Kubrick uno dei miei registi preferiti, ed essendo Peter Sellers insieme a Gian Maria Volonté il mio regista preferito, è il Dottor Stranamore. Cioè, il mio attore preferito è il Dottor Stranamore, ma anche perché secondo me nel Dottor Stranamore c'è una quota di comicità vera che lui poi non ritrova mai più, non cerca neanche, perché se l'avesse voluta l'avrebbe trovata, però c'è proprio una forza di originalità rispetto anche a tutto il resto di quello che lui ha fatto, sì. Che non ritrovi più, probabilmente merito di Sellers. Però, insomma, secondo me quello rimane un film. Poi, tra l'altro, lui faceva tutti i film in anticipo, per carità, però quella è una cosa incredibile.
Qualcuno ci scrive cosa ne pensa l'ospite del sequel moderno di Shining. Poi
potremmo passare a un'altra domanda, per piacere.
No, evitiamo bestemmie, esatto. Davanti al nostro ospite, ragazzi, però, per favore. Federico Greco,
oh,
per
my God,
per Stalenda. Senti, grazie Federico. Boris, vorrei, prima di salutare Federico, sì. Un piccolo, diciamo, riassunto. Non abbiamo parlato dei film della settimana, però insomma, c'è qualcosa, se non quelle due battute su The Batman, c'è qualcosa da evitare, qualcosa assolutamente da vedere?
Ma allora, da evitare non lo so, perché per fortuna insomma, non sarei sicuro. Se me li leggi te lo dico, ma
sì, guarda, questa settimana escono, lo dico anche agli altri, Voyage of Time, questa settimana naturalmente Stanley andà su Chili, ovviamente. Okay. E poi Voyage of Time, The Batman, Il ritratto del Duca, Cyrano, Red Rocket, Lizzie e Red, Amici per sempre, Luigi Proietti detto Gigi di Edoardo Leo.
Allora, molto interessante il viaggio di Proietti e Leo, anche perché non era previsto ovviamente poi il finale, quindi c'è secondo me un atteggiamento da attore in vita, da mattatore in vita, che toglie tutta la retorica del documentario post, perché questo è un lungo percorso che Leo e Proietti hanno fatto per 3 anni. E quindi molto molto interessante, a me è piaciuto molto. E degli altri che abbiamo sentito, gli altri sono quasi tutti trascurabili, devo dire.
Bene.
Tranne Red Rocket, Cashon Maker, non so se vi ricordate, Un sogno chiamato Florida, anche se era un pessimo adattamento del titolo originale, ma era invece un bellissimo film con questi Willem Dafoe, bambini che stanno in questa Disneyland devastata, insomma, il racconto di un'America marginale, ai margini, però in una condizione surreale. Qua lo stesso, il protagonista è un attore di film porno che torna a vivere dalla ex con solo $22 in tasca. Tra l'altro, l'attore reale è stato uno che ha iniziato facendo video porno con lo pseudonimo Sebastian, e secondo me Sean Baker rimane uno di quelli che ha una grammatica proprio tutta sua e straordinaria. E poi, ragazzi, Cyrano fosse solo perché quel dio di Peter Dinklage finalmente ha un ruolo da protagonista, e sì, non in una commedia perché è nano, ma perché è un dio. Okay. E tra l'altro colonna sonora della Madonna.
Bene, bene, bene. Ci sono anche i The National, no? Che chiudono, credo, con il titolo di coda.
Esattamente.
Cyrano. Federico, che cosa stai facendo adesso? C'è un altro progetto che stai preparando, che verrai a presentare qua a Radio Rock al più presto?
Eh sì, è
Pappagallo proprio... Andass, no?
Sì. Sì, quello di cui parlavo prima, cioè quello per cui ci ho messo la colonna sonora. Tra l'altro, oltre alla colonna sonora, questo pezzo, no? Il Saltarello, cioè Rabbia e Tarantella, sì, di Morricone, dentro c'è anche, proprio fisicamente, cioè è un documentario, un grosso documentario, okay, sulla privatizzazione della sanità pubblica italiana e mondiale. Mm. Che è ovviamente una cosa che... Sì. E dentro c'è, a parte, c'è Ken Loach che parla, ma anche Roger Waters.
Beh,
il film si apre, così. Il film si apre con una sequenza impazzesca sotto Money.
Quando vieni a presentarlo? A parlarne?
Mi chiamate subitissimo.
No, io ti chiamiamo.
L'ho chiuso ieri il montaggio insieme a Mirko Melchiorre.
Anche, sono... se non lavoriamo, anche se non lavoriamo, noi torniamo domani.
Torniamo domani e domenica anche. Sì, esatto. Sì, volentieri. Vabbè, Federico, ti aspettiamo presto. Allora,
quella è una bella storia.
C'è già un titolo.
Sì, Giacarta sta arrivando. Okay. Ma la ragione ve la dico la prossima volta.
Ok, ok, lasciamo un po' di suspense. Intanto vi ricordo però Stanley and Us, che è un libro, che è una colonna sonora jazz, che è un docufilm su, disponibile, primo episodio già su Chili.
Ci manca
di...
solo il musical.
Manca solo il musical di Federico Greco, Mauro Di Flaviano e Stefano Landini. Grazie Federico per essere stato con noi, alla prossima.
A
ciao.
Voi.
Ciao a tutti, chiudiamo qui anche il Sollazzo del Pappagallo all'interno del The Rock Show di oggi. Noi ci ritroviamo lunedì, adesso Gagarin.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.